innanzitutto un bel cronometro per riuscire a stare nei 40 minuti che mi sono dato. Vi ringrazio di essere venuti, vi ringrazio veramente perché l'invito era molto chiaro, cioè volevo fare un seminario abbastanza informale, di tono informale, per questo ho messo i jeans invece dei pantaloni scuri, era un dubbio, per avere feedback da voi sulle cose che sto facendo, sulla ricerca che è in corso, quello che dovrebbe essere un seminario, no? Ringrazio i due dipartimenti che ci hanno aperto questo spazio, il sistema bibliotecario d'Ateneo, perché questo è uno spazio dedicato a altro normalmente, Andrea e il professor Nicosia per avermi persuaso a fare qualcosa di un pochino più allargata rispetto a una conversazione così del tutto privata. E vi dico innanzitutto di che si tratta. Si tratta della ricerca che sto portando avanti da qualche anno e quest'anno il mio progetto di ricerca è il Center for Digital and Public Humanities, che ha a che fare con la modellizzazione dei sistemi grafici premoderni. È una ricerca che sta all'intersezione tra filologia digitale, paleografia, informatica umanistica, semiotica e linguistica. Quindi ho chiesto, e mi hanno fatto il favore di venire, linguisti, filologi, eccetera, perché io così mostrerò la mia ignoranza in ciascuno di questi campi. E quindi, essendomi avventurato su un discorso di interdisciplinare, essendo, come diceva ieri il professor La Fauci, non di me, ma in generale un amatore, diciamo, della linguistica, spero che mi possiate correggere se dico qualcosa di assolutamente bizzarro, dare semplicemente il feedback. Di che si parla? Si parla della trascrizione digitale di manoscritti. Immaginiamo che noi abbiamo un'iscrizione, un manoscritto, un incunabolo, che è scritto con un sistema grafico che non è quello normalizzato della stampa, una lettera appresso all'altra, e ne dobbiamo fare la trascrizione digitale. Perché? Per farne l'edizione digitale. Può essere un'edizione diplomatica, se è un codex unicus, o se sono vari codici, li trascrivo e poi faccio la collazione, per esempio. Questo è il quadro molto generale. Si dirà, si è sempre fatta la trascrizione, anche diplomatica, di manoscritti, di iscrizioni, eccetera. Dove sta il problema? Il problema è che quando lo facciamo in digitale, poi il computer prende questo file e lo elabora e lo processa. Per cui una U è diversa da una V. Una I è diversa da una J. Quindi nascono dei problemi nuovi. Questo, in mezza parola, è quello di cui parliamo oggi. Più nello specifico, qual è il problema, qual è la questione che affrontiamo? Il problema della interoperabilità. Le slide sono in inglese. Mi chiedevo se aveste capito quelle di italiano, le ho messe in inglese perché siano più chiare. No, io le faccio sempre in inglese perché poi le metto online. Il problema dell'interoperabilità vuol dire che io una trascrizione che è in un file, un'altra trascrizione che è in un altro file e voglio farle parlare al computer. Vediamo nel dettaglio di che parliamo. Io ho questa che è un incunabolo, una edizione cinquecentina. Come vedete, il sistema grafico non è propriamente quello, il modo per scrivere Benelum non è esattamente lo stesso che abbiamo oggi. Perché sappiamo le cinquecentine ancora hanno le abbreviazioni, allografi, insomma una serie di caratteristiche che erano proprie dei manoscritti. Però non ho messo qui un manoscritto, ma un esempio da una cinquecentina. Benenum, ok? Ne faccio una trascrizione diplomatica, cioè una trascrizione in cui riporto il testo, diciamo così, così com'è nel manoscritto. Sappiamo che questa frase non ha alcun senso, così com'è nel manoscritto. Solo la foto è così com'è nel manoscritto, e neanche, perché la foto si può fare a infrarossi, si può fare con le luci. Cioè, la foto è anch'essa una rappresentazione della realtà. Questa la chiamiamo edizione diplomatica. È quello di cui stiamo parlando. Qual è il problema? A noi serve fare le trascrizioni diplomatiche, dato che non avendo più il limite dello spazio sulla carta le possiamo fare e se c'è un buon finanziamento si possono fare in tanti casi. Se abbiamo l'editto di Rotary, per esempio, che è un documento storico importante, se abbiamo il Codex Sinaiticus, la più antica Bibbia, eccetera, il documento vale la pena di farne la trascrizione diplomatica. E la filologia digitale permette di trascrivere i manoscritti e per motivi di documentazione storica ovviamente li trascriviamo, diciamo così, così come sono. E questo si può facilmente visualizzare, non è difficile visualizzare una trascrizione con dei segni strani. C'è Unicode che contiene tanti segni, anche i segni e le abbreviazioni hanno un carattere Unicode. Unicode, scusate se io adesso spiego tutto, perché chiaramente trattandosi di cose molto diverse, essendo le vostre expertise molto profonde, ma ognuno ha il suo campo, io spiego tutto. Buongiorno. Unicode mi dà un modo per rappresentare la. Unicode è un'enorme tabella di centinaia di migliaia di caratteri, ognuno a cui è assegnato un numero. Il numero 342.817 è alfa con spirito dolce per rispondere, eccetera. Questo Quindi con Unicode io posso visualizzare. E allora qual è il problema? Stavo dicendo che la questione di fondo è quella della trascrizione diplomatica delle fonti primarie. Devo fare la trascrizione di un manoscritto. Il problema è che se io ho un file in cui trascrivo una cinquecentina con una trascrizione diplomatica e poi faccio un'altra trascrizione diplomatica di un manoscritto diverso, il sistema grafico dell'altro manoscritto è diverso da quello della cinquecentina. E quindi, nonostante la parola sia la stessa, diciamo così, da questa parte ho una U che ha, mi pare, codice 93 in ASCII e in Unicode, dall'altra parte una B che è codice 94 e per il computer è una cosa diversa. Qui ho U con Macron e lì ho UM. Se io voglio visualizzare le due trascrizioni, perché clicco in una pagina del sito e vedo questo, clicco nell'altra pagina e scritto manoscritto B della stessa opera e vedo quello, non ci sono problemi. Il problema è se io voglio processare questi due testi, voglio darli in mano a un software, a un programma che ci faccia qualcosa. In quel caso nascono i problemi, voglio farli parlare e questo è interoperabilità. Operare, cioè la farci qualcosa col computer. Attenzione, qual è la novità? Che se io lo faccio a stampa, chiunque di noi capisce che sono la stessa parola. Chiunque di noi capisce che a livello paleografico hanno delle caratteristiche che mi possono interessare se io studio paleografia. A livello linguistico, astraiamo, andiamo a un livello di astrazione più alto e diciamo sono la stessa parola. Quindi se io devo fare la collazione tra due manoscritti, uno scritto con la U, uno scritto con la B, non ci sono problemi. Ma perché io sto facendo una serie di operazioni mentali complesse, e sono complesse, voglio dire, non le potrebbe fare uno che non è laureato in lettere, eccetera, che il computer non fa. E dobbiamo fare in modo che faccia. Se insegniamo a farle, abbiamo raggiunto la interoperabilità. Allora, andiamo avanti. Questo processare, di cosa parliamo? L'operazione, l'algoritmo, manipolazione informatica più semplice che possiamo fare è la ricerca. Noi siamo abituati alla ricerca, mettiamo su Google una stringa e troviamo tante cose. Ma la stringa è un algoritmo, è un programma. Se io cercassi bene non con la B, troverei questo, ma non troverei questo, perché la B ha codice 97 e la U ha codice 96. Anche qui vengono i nodi al pettine. Io faccio parte da qualche anno di un progetto di digitalizzazione dei testi medievali che si chiama ALIM, Archivio della Latinità Italiana del Medioevo. Qui il responsabile dell'unità palermitana è il professore Di Maria. Noi mettiamo i testi medievali su internet che hanno 1000 allografi. Lasciamo perdere UV, ma la I e la J, H o non H. Abbiamo messo questi testi online. Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'OCR, cioè riconoscimento ottico dei caratteri, delle edizioni a stampa. Però una usa la I, l'altra usa la J. Se uno fa una ricerca su Alim, esponiamo il fianco e diciamogli le magagne. Se oggi uno fa una ricerca su Alim, la ricerca non funziona bene, perché non tiene conto di queste questioni. Questo per dire che queste questioni sono molto semplici ed esistono e non sono del tutto risolte in filologia digitale. Sì.
Possiamo, così diamo anche carattere più informale a tutta la chiacchierata. Possiamo dire che l'interoperabilità è la capacità di un sistema di scambiare informazioni con un altro sistema, ridotto all'osso.
Diciamo che se l'intera edizione e l'intero software possiamo considerarli come un sistema, tutto è un sistema. Però sono d'accordissimo se intendiamo per sistema il sistema grafico di questo e il sistema grafico di quello, far parlare due sistemi. Infatti il titolo è La Torre di Babele, per dire che ogni manoscritto, ogni fonte primaria parla la sua lingua, come i muratori della Torre di Babele. Parla un suo linguaggio, che può essere un dialetto diverso della stessa lingua, perché il sistema grafico qui è lo stesso, non è scritto in geroglifico, però è un dialetto diverso della stessa lingua. Farli parlare richiede, sì, in questo senso. Per rispondere a una cosa che dicevamo ieri il professor La Fauci, cioè quando parliamo di interoperabilità, però scrivendolo già in inglese, e poi in italiano si parla di interoperabilità, ma è un langlismo, pensiamo però in una maniera diversa, in una maniera un po' più strumentale, ingegneristica, perché pensiamo a un programma che processa i file. Ecco come pensando le cose in italiano, pensandole in inglese, già è leggermente diverso l'approccio. Allora, la collazione è un altro tipo di processamento che possiamo fare di questi due diversi documenti. Ripeto, già l'ho anticipato, quindi non mi soffermo. Se devo fare l'apparato critico e cerco le varianti significative, cioè quelle a livello linguistico, cioè il nominativo neutro del lemma venenum veneni, a occhio lo capisco che sono la stessa cosa, ma il computer non lo sa fare. Cioè il computer riconosce una variante. Dobbiamo fare in modo che Riconosca che a livello paleografico c'è una variante. A livello linguistico non c'è variante. Tutte e due le affermazioni sono vere. Alla fine arriverò a dire che voglio definire meglio cosa sono questi livelli, eccetera, eccetera. Un altro problema è il natural language processing, cioè sostanzialmente il trattamento automatico del linguaggio. Se uno va sul Perseus Project, per esempio, clicca su una parola, Perseus Project analizza come riesce a fare la bella email e dice questo viene da venenum veneni, questo è accusativo singolare, eccetera. Questo è il processamento automatico del linguaggio, cioè il computer analizza la parola, per esempio la lemmatizza e dice che uius viene da ic e coc. Questo funziona, i programmi sono costruiti in maniera, cioè sulla base di un'ortografia in qualche modo normalizzata. Anche il trattamento automatico del linguaggio qui ha problemi. Dobbiamo in qualche modo riportare questo a una forma normalizzata che il computer possa processare. Mi sto un po' dilungando su qual è il problema, qual è la questione, perché credo che sia fondamentale, soprattutto trattandosi, come dicevo, di un tema trasversale. Le statistiche, il distant reading, quante volte ricorre questa parola in Ovidio, nella letteratura latina, stessa cosa. Anche qui noi siamo abituati a ragionare come se avessimo sempre ortografie normalizzate, ma questo esclude le ortografie non normalizzate. Sempre per l'ultima slide dell'introduzione, per dire qual è il mio focus, beh, voi lo conoscete, ma non tutti, e io soprattutto all'interno del progetto ALI mi è stato affidato il compito di fare un'edizione di un grammatico del IX secolo, IX secolo d.C., Orso Beneventano, quindi sostanzialmente un'edizione di un testo latino medievale, edizione critica digitale. E mi sono posto il problema di, era un codex unicus, di fare la trascrizione diplomatica e interpretativa. Quindi per lo più mi occupo di manoscritti europei medievali. Ma in questo scambio di utilissimo che ho avuto a Venezia, conversazioni infinite con un sacco di persone del Dipartimento di Studi Umanistici, ho parlato con assiriologi, ho parlato con informatici, ho parlato con germanisti, perché questi problemi riguardano, cioè il problema di codificare in digitale, in maniera formale, il linguaggio scritto, cioè la scrittura, è il problema che riguarda ovviamente i sumeri, diciamo, gli assiri, la scrittura cuneiforme, più che noi, ma anche noi in realtà, laddove noi significa manoscritti medievali, per esempio. Comunque mi occuperò solo di scritture alfabetiche, fin qui, e non di sillabiche o altro. Il problema è un problema di fondo sossuriano, cioè se c'è un manoscritto che ha la U ma non ha la B, questa U non è la stessa cosa di questa U, perché ogni segno si definisce in relazione agli altri segni, come differenza rispetto agli altri segni. E quindi jemslovianamente possiamo dire, anche se qui non c'è, queste per jemslo sono figure, non sono segni, però questa U copre un campo più ampio, U e V, mentre questa U copre solo il campo U, mentre il campo V è coperto da quest'altro. Lo stesso vale per I e J. La punteggiatura non ne parliamo. Se noi vogliamo trascrivere anche la punteggiatura di un manoscritto, anche se ci sono cose nel manoscritto che sembrano un punto, non sono punto nel nostro senso, perché il punto del manoscritto mio, questo di Orso Beneventano, veniva usato per qualunque cosa, a volte per separare una parola dall'altra. Però anche quello era un sistema, perché aveva una sua funzionalità interna, altrimenti non avrebbe senso, nessuno scrive di tutto a casaccio. Semplicemente il punto gli aveva una funzione diversa. Faccio un esempio. Ma siccome era un libro di grammatica, diceva le parole che finiscono in us. Us noi lo mettiamo tra virgolette e lui ci metteva un punto prima e un punto dopo. Era sistematico, erano le sue virgolette. Diciamo che anche se sembra un punto, non è un punto, ha un significato diverso, copre aree diverse del significato, diciamo, funzioni diverse. Lo stesso problema della U e della V. Ma attenzione, e questo lo accenno soltanto perché mi sono ripromesso di fare tutto in 40-45 minuti al massimo. Vediamo a quanto siamo. Questo qui c'è anche con i testi moderni. La soluzione sembra essere la trascrizione normalizzata. Faccio di quel manoscritto una trascrizione diplomatica e una normalizzata. Ma parlando di latino classico, che è il sistema grafico più standard al mondo, no? Cioè l'italiano medievale come si scriveva? In tanti modi, ma il latino classico si scrive come si scrive il latino classico, ci sembra il più normalizzato di tutti. Ma se uno fa un OCR, cioè scandisce e fa da un'edizione Teubner o da un'edizione Loeb, ha queste differenze IJ, UV, ce l'ha ugualmente, per esempio. Quindi i sistemi grafici normalizzati sono la soluzione, dico già sin d'ora che praticamente sono la soluzione che si adotta. Io ho adottato una soluzione più audace con Orso Beneventano, ma molto difficile da realizzare, ma questa è la soluzione che si adotta, ma anch'essa risente di questo problema. un sistema grafico va modellizzato. Bisogna creare un modello di quel sistema grafico che il computer possa gestire, conoscendone il computer le caratteristiche. Questo vale anche per noi. La soluzione che io ho provato a fare a lottare con Orso Beneventano era lemmatizzare ogni parola e fare l'analisi morfologica di ogni parola e identificare hominis non come HOMI, ma come lemma 215, morfologia genitivo singolare. Okay. Quindi l'intersezione tra queste due caratteristiche. Lemma X, morfologia Y. Comunque sia scritto, è quello. Naturalmente i costi di questa cosa sono costi di tempo. Si usano dei lemmatizzatori automatici, poi va rivisto. Tempo che non avevo, per questi non sono progetti che possono essere fatti da una sola persona. Comunque questo è solo per dire qual era il problema. Possibili soluzioni che vengono trovate, quali sono? Cioè oggi come si affronta questo problema in filologia digitale, di far parlare i manoscritti, come diceva Andrea? Interrompetemi se qualcosa è o poco chiaro o del tutto insensato. Questo è un buon momento per interrompermi, perché stiamo passando alla seconda. Ok, allora, la TEI, che cos'è? È un consorzio che si occupa, diciamo, di filologia digitale e dà delle linee guida per codificare i testi. Quindi oggi se fate un progetto di informatica umanistica e non usate la codifica TEI, non ve lo finanziano per esempio, c'è lo standard internazionale. Allora, la TEI cosa dice al riguardo? C'è un capitolo introduttivo, poi hanno cambiato il titolo dopo un po' di articoli che ho scritto su queste cose, perché prima parlava di sistemi non standard, tipo il geroglifico è non standard, e ovviamente l'inglese, americano è standard, no? E poi hanno cambiato, hanno tolto non standard. Comunque la TEI cosa ti dice? Usa Unicode. Se stai trascrivendo strani glifi medievali, usa Unicode. Finché usi Unicode, sei dentro uno standard. La soluzione, però questa è la soluzione per i testi digitali nuovi, ma non per i sistemi grafici storici, per la nostra eredità culturale. Non per i sistemi grafici premoderni, prima della normalizzazione portata dalla stampa di Gutenberg. Normalizzazione che è durata secoli poi, cioè ci è voluto un po' perché si diventasse, perché ancora nel 500 e 600 ci sono le abbreviazioni. Allora, faccio un esempio del perché questa secondo me non è la soluzione. La legatura et, e più t, che oggi è ampersand, c'ha un suo codice Unicode, c'ha addirittura un suo codice ASCII. Il codice ASCII è quello che c'era prima di Unicode, aveva solo le lettere latine. Quando noi scrivevamo il greco con greca 2, è perché non usavamo Unicode, ma usavamo ASCII, A, B, C, D, E, e diciamo che quella A la facevamo vedere a forma di alfa. Quindi addirittura END c'ha un codice che è standard, ma io, quando l'ho codificato, sto facendo la trascrizione del manoscritto, e lo codifico con ET, ho codificato che questo è equivalente a E più T in quel manoscritto? Perché? Nel volantino pubblicitario del negozio qui di fronte, Paolo and Company usano END come una specie di semasiogramma, di logogramma, significa E. Mentre invece in quel manoscritto, questo è una legatura tra E e T. Se io ho usato questo codice, secondo la TEI ho fatto il mio dovere, ma l'ho codificato che questo lì significa E più T? Gli allografi, S lunga, S corta. S lunga, S corta. Io posso trascrivere un manoscritto che ha la S, quella forma di F, e ha la S, no, diciamo normale. Allografi li chiamiamo. Entrambi hanno un codice Unicode. Io posso usare Unicode, ma quando ho fatto questo, ho detto al computer in qualche modo, ho rappresentato nel mio file, nella mia edizione, che sono equivalenti a un certo livello? Cioè che sono allografi diversi e mi interessano per la storia, della cultura, eccetera, ma quando faccio la collazione sono tutte e due S? Non l'ho scritto da nessuna parte, quindi il computer non lo può gestire. Il set di grafemi, cioè quali sono i grafemi, le unità minime del sistema grafico, come i fonemi sono unità minime, grafemi, chiamo grafemi le unità minime del sistema grafico, le unità minime significative, cioè distintive. Allora, il mio insieme di grafemi che sto usando, io posso usare la U è l'esempio che porto sempre quando parlo di queste cose, perché la U è proprio uno dei più standard, no? Uno dei segni più standard del mondo, A, B, C, D, F, G, poi U. C'ha addirittura un codice ASCII, cioè un codice degli anni 70, forse anche prima, non so quando è stato fatto ASCII, non mi ricordo. Ma quando l'ho fatto, ho codificato, cioè quando ho fatto una trascrizione di un manoscritto e ho usato il carattere Unicode U, ho codificato se copre o no U e B, lo spazio di U e B, o se vale solo per U e la B è in contrasto con essa, non l'ho codificato. Quindi per me questa non è la soluzione per i testi storici. Come si fa quando si codificano testi storici in informatica umanistica? Come si fa in giro? La mia impressione è che in giro si faccia come quando io ho un filo che pende e ci attacco un cacciavite e quindi non cade più. Cioè, soluzioni fatte in casa per il progetto specifico. Esempio, progetto Alim. Abbiamo provato a chiedere alla società che ci ha fatto il sito se ci facevano un motore di ricerca, una funzione ricerca un po' più sofisticata, che se io cerco bene enum mi trovassi anche uenenum. Abbiamo fatto una lista di allora, U e B, I e J, li tratti uguali. Credo che abbiano chiesto 3.000 euro, che ci fa capire a me che ho sbagliato mestiere sicuramente. Voi già siete messi meglio, ma io sicuramente. Cioè, hanno chiesto 3.000 euro, il progetto non aveva in quel momento i fondi, o meglio, sapete come sono le cose contabili, noi gliel'abbiamo dati, quindi oggi non funziona. Cosa voglio dire? Che se l'avessimo fatto, avremmo adottato una soluzione che valeva per quel progetto, ma sarebbe stata la nostra soluzione. Cioè, la questione non è affrontata a livello di informatica umanistica, a mio parere, in un modo che vada alla radice del problema. Quindi, appunto, si usano software di normalizzazione. Ogni volta che parli con degli informatici umanisti di queste cose, alla pausa pranzo, l'altro giorno è venuta una collega di Roma, Elena, che alla pausa pranzo, prima di andare a pranzo, mi diceva: Paolo, io ho lo stesso problema, sto facendo un software di normalizzazione. Tutti hanno questo problema. Però ne parlavamo alla pausa pranzo, clandestinamente. Invece, secondo me, questo tema dovrebbe essere affrontato dall'informatica umanistica, non dovrebbe ognuno trovarsi la sua soluzione in casa. E quindi questo è quello di cui parliamo oggi. Un altro approccio che si usa è quello di fare una trascrizione diplomatica e una normalizzata come due cose separate, cioè la stessa riga la trascrivi due volte, detto così, ma questa per me è una resa, perché non abbiamo affatto messo in relazione i due livelli, o meglio, l'abbiamo messi in maniera molto vaga, e quindi usiamo la trascrizione normalizzata per alcune cose, collazione, eccetera, e la trascrizione diplomatica per visualizzazione, eccetera. Ok, quella che io penso sia la via fuori dalla Torre di Babele, cioè la via lunga e stretta, ma la via che suggerisco di percorrere è questa: avere una discussione scientifica sul concetto di modellizzazione, cioè modellizzare in una maniera che possa essere condivisa i sistemi grafici premoderni. Così come Unicode modellizza, rappresenta, crea una bella tabella per i sistemi grafici moderni, quelli che sono una lettera presso all'altra, quelli che vengono da Gutenberg. Così io suggerisco di lavorare sulla modellizzazione dei sistemi grafici premoderni. Suggerirei che ogni progetto documentasse la soluzione che ha trovato, la documentasse in prosa, cioè con una documentazione alla fine che spiega cosa hanno fatto, ma anche in maniera formale, con tabelle, software, eccetera, in modo che altri progetti possano prendere esempio. Così come è avvenuto per la filologia nell'Ottocento, come è nato il metodo filologico. Alcune persone hanno fatto delle edizioni, hanno documentato il loro metodo e poco a poco nessuno ha imposto un metodo, perché ovviamente non intendo imperialisticamente imporre un metodo, però dico come nascono queste cose? Nascono dalla discussione metodologica, facendo edizioni e documentandole, occupandosi del metodo. Ogni tanto prova a connettersi a internet. E da qui, come terzo punto, vengono modelli condivisi, sulla base dei quali si possono scrivere dei software condivisi, dei programmi che gestiscono diverse edizioni. Quindi, in poche parole, vediamo quanto siamo arrivati, perché già vedo facce angosciate e triste. No, ce la possiamo fare. 45 ce la possiamo fare. 45. Allora, innanzitutto, dopo aver parlato del problema dell'interoperabilità e di cosa sostanzialmente significa, proporrò qualche soluzione, un inizio di lavoro, diciamo, una direzione di lavoro per una interoperabilità raggiunta attraverso la modellizzazione, poi dirò appunto cosa significa modellizzazione in pratica, e alla fine chiuderò un qualche problema aperto, più di un problema aperto, che sottopongo al vostro buon cuore se mi date qualche idea. Dunque, allora, l'approccio che ho preso è l'approccio strutturalista. Io ho scritto un limerick, una piccola poesia, per Lewis Stroll e James Lowe, dopo aver letto i fondamenti della teoria del linguaggio, a cui mi sono, come tutti i neofiti e gli amatori appassionati, ho scritto questa poesia che non vi faccio leggere, quindi già per questo dovreste essermi grati. Però non era male. Lo chiamavo Louis Trolle, e poi c'è una di me con molle, eccetera. Praticamente l'approccio è quello strutturalista. Perché? Primo, perché il digitale ci impone alla formalizzazione. Ci impone perché così funziona il computer. Secondo, perché mi sembrava che proprio James Lowe, insomma, scuola strutturale, fornisse come dire, un quadro di riferimento chiaro e è costruito, è condiviso, è noto che si potesse proporre. Comunque vediamo se funziona questa cosa. Innanzitutto cosa intendo quando parlo di modellizzazione? Quando io ho questo manoscritto, questa riga di manoscritto che viene appunto da Orso Beneventano, il che spiega perché ci sono stato 2 o 3 anni e non si capisce niente, è scrittura beneventana, comparatur vel ad se, vel ad alium, cioè qualcuno può essere comparato, confrontato con se stesso, oppure si può comparare qualcuno a qualcun altro. Quindi comparatur vel ad se, vel ad alium. Com, abbreviazione. Comparatur. Questa strana T, forma di epsilon, è una delle forme, uno degli allografi della Beneventana. Comparatur. Tur. Vel, UL, abbreviato vel. Ad se, questo è la S lunga, forma di S, la forma di F. Vel, comparatur, ad alium, scritto tutto attaccato tra l'altro. Quando io ne faccio una trascrizione digitale, sto facendo un'operazione. Sto trasformando il continuo in discreto. Sulla superficie bidimensionale, quando scrivo con la penna, la tecnologia della penna fa sì che io tenda a scrivere tutto attaccato, un segno presso l'altro, così come nel parlare i fonemi non sono unità staccate, ma si collegano nelle sillabe, nei dittonghi, in tante altre cose, lo sapete meglio di me. Anche nella scrittura è così, ma io devo staccare. Perché questo è il carattere 95, questo è il carattere 62, questo è il carattere 1832, ma sono entità separate. Per come funziona il computer oggi a livello ingegneristico, dobbiamo passare dal continuo al discreto. Si parla di computer quantistici, ma anche i computer quantistici in realtà gestiscono le percentuali, le probabilità, ma anche lì c'è una operazione di discretizzazione. Quindi già ho cominciato a capire perché mi interessa la linguistica strutturale per questo. Perché dobbiamo fare un'analisi, come vado a dire. Quindi la modellizzazione digitale parte da uno spettro che è continuo e deve imporre delle griglie, deve trasformarlo in discreto. Questa è innanzitutto modellizzazione digitale. Allora, comparator vel ad se, vel ad alium. Allora, appunto, le parole che trovate in rosso sono proprio prese da Jemslo, sono parole jemsloviane. Uso la sua terminologia per usarne una e rimanere coerente con questo. Quelle in nero sono parole mie. Allora, c'è l'asse sintagmatico, che è l'asse del testo, in cui le unità sono in sequenza, e l'asse paradigmatico è quello della lang, diciamo, in cui abbiamo A, B, C, D, E, eccetera. Per esempio, sull'asse paradigmatico abbiamo tutti quei grafemi, i grafemi li metto tra queste parentesi uncinate, poi torniamo meglio su cos'è un grafema, cos'è un allografo. Tutti quei grafemi posso trovare in quella posizione. A dire il vero non li posso trovare tutti in quella posizione, perché la T qui non la posso trovare, bel non può diventare tl, però diciamo l'insieme di grafemi che io posso sostituire, che posso trovare nel sistema grafico. Questo per intendere asse del testo e asse del sistema, del processo del sistema, cioè Jemslo, asse sintagmatico, asse paradigmatico. Quello che propone proprio Jemslo è di individuare nel continuo, sia sull'asse sintagmatico, sia su quello paradigmatico, delle entità. Questo procedimento lui lo chiama la analisi. Dice, se noi abbiamo qualcosa, se c'è qualcosa che ci viene dato, è soltanto il testo non analizzato nella sua indivisa e assoluta integrità. Indivisa e assoluta integrità. Questo dice Jemslo. Questo è l'unico dato. Questa analisi, quindi, per me è un metodo analitico di Jemslo, mi sembra un buon punto di riferimento, ma vi prego di correggermi, anche perché mi è stato detto Jemslo, ormai fuori modo, comunque c'è sicuramente di meglio, però io già ho premesso la mia personale ignoranza sui recenti e gli ultimi 100 anni sviluppi della linguistica, quindi per questo siamo qui oggi. Comunque mi sembra un buon punto di partenza per la modellizzazione digitale, cioè discreta. E dice Jemslo, queste entità vanno individuate non solo sul piano del testo, cioè staccare il continuo in grafemi o fonemi, se è parlato, ma anche sul piano del sistema, cioè individuare le entità discrete che compongono il sistema linguistico, il sistema fonetico, il sistema grafico. Come va? Okay. Capisco che già siamo alla mezz'ora, quindi i toni sono sempre più scoraggiati. Allora, la domanda può essere tutto questo in linguistica di solito ha a che fare con la voce parlata. Cioè, i linguisti di solito quando analizzano a livello della seconda articolazione scendono a livello della voce, dei fonemi. Se è lecito fare questo ragionamento, usare questo modello per i grafemi, per la lingua scritta, che in linguistica quasi sempre è considerata una manifestazione secondaria del parlato, tranne Derrida, delle grafologie, Geoffrey Sampson e altri che dicono invece che la lingua, cioè i sistemi grafici sono un sistema semiotico a sé, che va studiato a sé, anche indipendentemente dalla realizzazione fonetica, cosa che, ahimè, è anche, direi, non solo metodologicamente sana, ma anche sana per la nostra, nel Medioevo, come si pronunciava il latino, come pronunciava Orso Beneventano il latino nel Medioevo a Benevento, e come si pronunciava a Roma, e come a Firenze e in Spagna, e 60 anni dopo, e i monaci rispetto ai laici. Quindi noi dovremmo, se riuscissimo, trovare un modo per codificare i manoscritti, sapendo che dietro c'è fonetica, ma a prescindere dalla fonetica, è proprio il latino medievale come lingua, diciamo, sia artificiale, riporta a questo. Però la domanda è, posso usare, questo è Jameson, non so se è chiaro, mi piace molto questo, e quindi metto di quei fumetti e so, poveraccio, non ditelo ai danesi. Io ho fatto un convegno all'Accademia danese quest'estate, loro non sanno che io uso la foto di Jameson con la lampadina sopra. Allora, dicevo, posso farlo anche con i grafemi? Jameson a un certo punto dice, la stessa forma linguistica può anche essere manifestata nella scrittura c'è una sostanza grafica. Sapete, il concetto di sostanza è quell'aspetto della realtà che veicola un segno, in questo caso. Quindi la voce è la sostanza che è messa in forma. Allora, la voce è la materia che è messa in forma diventa sostanza. Quindi queste onde sonore, questa articolazione messa in forma A, E, I, O, U in un sistema diventa la sostanza. Dice la forma linguistica, che è la stessa, può essere manifestata dalla materia voce, ma anche dalla materia grafica. Esiste una materia grafica. E quindi ci dà una benedizione, quindi una mano benedicente, per fare questo, io spero, per fare questo lavoro, ma naturalmente mi ascolta. Questo, a mio parere, già risolve un primo problema, che è quello del digitale in quanto discretizzazione, in quanto discreto. Sempre Jameson parla di catene e di paradigmi. Cioè un insieme di entità sul piano sintagmatico, sul piano del processo è una catena, un insieme di entità sul piano paradigmatico e siano in funzione l'uno, che abbiano un rapporto uno rispetto all'altro, lui chiama un paradigma. Ma qui nasce un problema. Quando lui, Jameson ama proprio essere astratto nella terminologia, è asettico, evita il concetto di parola, evita il concetto di concetti che siano, perché lui vuole fare un'algebra della lingua che si possa applicare a qualunque cosa, a qualunque piano, però qui parla proprio di catena. Catena vuol dire sequenza. Mentre invece qui nasce un problema, perché mentre la voce si sviluppa comunque nel tempo e quindi forse in una dimensione, ditemi se sbaglio, nel senso che sì, ci sono suoni che si agglomerano in vari modi, però persino quando P più A si fondono e diventano una cosa sola, però prima c'è la pausa e poi c'è A, pa, non lo so, ditemi. Nella stampa, sulla superficie bidimensionale della carta o dell'iscrizione o della tavoletta di bronzo, quello che è, abbiamo due dimensioni. Quindi non è tutto in fila. Gutenberg ci fa tutto in fila dopo 200-300 anni perché viene più comodo. Ma qui questo segno privativo sta sopra. Va bene, prima e dopo. E quello che dico su questi sistemi non gutenbergiani riguarda anche l'arabo di oggi, il devanagari di oggi, l'indiano, quello che vediamo nei negozi tamil, per non parlare delle scritture sillabiche, eccetera. Quindi il problema di catena potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema. Potremmo voler superare questo concetto, potrebbe essere Jameson non essere lo strumento migliore da usare. E lui dice che le entità intrattengono tra di loro delle funzioni. Per esempio, questa T con questa U che si trovano in legatura hanno un rapporto, una relazione funzionale tra di loro. Loro dicono che sono in funzione l'uno rispetto all'altro. L'entità possono. Se qui Ignazio Mauro Mirto, quando parliamo di entità e di funzioni, già stiamo parlando di un linguaggio che è pronto per l'informatica. Perché in informatica noi creiamo delle funzioni che fanno interagire delle entità. Un algoritmo molto semplice è quello per cui prende un numero, un altro numero. E faccio un algoritmo che li moltiplica, cioè la funzione moltiplicazione. Quindi due entità, quindi già se noi riuscissimo a creare un modello di questo genere, già sarebbe molto facile trovare un'implementazione digitale, su cui non vi disturbo più di tanto. Cioè, non, ho promesso che non avrei parlato di digitale. Però per far capire perché lo faccio, cioè perché lo faccio ancora non è chiaro neanche a me, cioè, da un certo punto di vista. In questo senso qui sì. Allora, le funzioni si possono trovare anche sul piano sintagmatico. Quindi questa U ha una certa funzione con la Y, una certa relazione funzionale con la Y, che è una relazione di commutazione. Posso togliere la U e mettere la Y. Lo sto spiegando malissimo. Al momento di spiegare adesso forse bisognava far parlare i linguisti. Allora, cominciamo con le applicazioni. Vi proporrò tre applicazioni principali. Grafemi e allografi. È un tema che bisogna affrontare quando si trascrive una fonte primaria. Vediamo se riusciamo a trovare un sistema concettuale che spieghi, diciamo così, questo fenomeno. Grafemi e allografi. Allora, Jameson parla del test di commutazione, ne parla a proposito di parole o di fonemi. Per esempio, la E e la E in italiano si possono modificare. Io dico Palermo, ancora dico Palermo, qualcuno di voi dice Palermo, mia figlia, ahimè, ha iniziato a dire Palermo, ma per me che l'ho fatta nascere qua, però I e E in inglese magari fanno differenza, in italiano non fanno differenza, no? Quindi li posso sostituire e non cambia il significato. Allora, lui parla del test di commutazione. E dice, quando due entità sul piano sintagmatico le puoi sostituire e non c'è un cambiamento sul piano del contenuto, cioè non cambia il significato della parola, allora lui questa relazione la chiama sostituzione. Questa funzione la chiama una funzione di sostituzione. Beh, è la terminologia sua. Sostituzione vuol dire le cambi, ma non c'è un c'è un cambiamento sul piano dell'espressione, ma non c'è un cambiamento sul piano del contenuto. Cambia il piano del significante, non cambia il piano del significato. Se invece cambiando, sostituendo, scambiando due entità sul piano dell'espressione, cambia anche il piano del contenuto, cioè cambia il significato, allora questa la chiama commutazione. È una questione di terminologia, però per capirci sul concetto. Diceva Ignazio Mirto che questo oggi viene chiamato varianti libere, ci sono poi anche le varianti combinatorie, e queste sono le varianti fondamentali. No. Ditemi. Fonemi, sì, ve lo
Che cambiate, che sostituiti cambiano il significato.
cambia il significato. Vabbè, allora io li chiamo come Jameson, così insomma, compio qualche mala figura in meno, perché questa me la sono studiata. Quindi questi, se fossero fonemi, sarebbero gli allofoni, e questi fossero il piano emico e il piano etico. Quindi praticamente si parla di grafema, di morfema, eccetera, quando cambia il significato. Va bene. Sulla base di questo, che è un concetto molto generale, molto di buonsenso e molto noto, a mio parere possiamo, Jameson li chiama varianti e invarianti. Possiamo definire i grafemi come le invarianti, appunto sul piano emico, e gli allografi come le varianti. In questa maniera, tenendo presente che esiste una relazione tra tutte le varianti della T e il grafema T, e formalizzandolo secondo questo piano concettuale, che è banalissimo per i linguisti, ma che è quasi del tutto assente nelle discussioni di filologia digitale e di filologia in generale, non perché non le conosciamo. L'abbiamo studiato benissimo se lo so all'università. Ma se io faccio edizione su carta, non ho bisogno di attrezzarmi di tutte queste complicazioni perché su carta si capisce. Siccome in digitale il computer non capisce, allora usiamo un'attrezzatura concettuale un po' più sofisticata. E diciamo che queste varianti, questi allografi, li definiamo allografi perché non cambiano il contenuto, sono in funzione tra di loro e sono in funzione con il grafema. A livello di implementazione digitale, non so se fin qui. Dice, ma alla fine in pratica che significa? Ho promesso di non annoiarvi, però ringrazio il feedback informale che ho avuto da Andrea, da Ignazio e da altri, per dire, guarda, un po' devi dire dove vuoi andare a parare, se no non capiamo che ci viene a raccontare. Vi faccio vedere solo una cosa. Questa funzione, queste relazioni, si possono benissimo rappresentare in informatica con una semplice tabella di un database o una tabella qualsiasi, in cui io do un identificativo T, che è arbitrario, può essere grafema numero 15, che è in relazione con allografo 4, allografo 5 e allografo 6. Li posso rappresentare in Unicode e dico al computer, però, che se lo dico con una tabella, il computer può farci qualcosa. Se lo scrivo o se lo do per implicito, il computer non ci può fare niente. Quindi creo qualcosa che somiglia a una tabella. Le implementazioni possono essere un database, un foglio CSV, un elemento della table, può essere la character definition sopra, l'encoding definition. Insomma, le specifiche tecniche vengono dopo. Gli informatici infatti non fanno altro che dire, voi informatici umanisti vi accapigliate, se bisogna usare la table, che è un tipo di codifica, o un database, ma per noi informatici quello che conta è il modello, sono loro che lo vengono a dire a noi. Dopodiché, siccome i modelli sono equivalenti, le soluzioni tecnologiche vengono dopo. Quindi se c'è una tabella di questo genere, posso scrivere allora del software che sa che ogni qualvolta trova questa T o questa T, sono diverse se il programma vuole fare la visualizzazione, sono diverse se vogliamo fare le varianti, abbiamo bisogno di considerare le varianti ortografiche o paleografiche, ma diventano la stessa cosa, vengono trattate la stessa cosa sul piano invece linguistico. Ok, adesso andrò più veloce sul resto. Quindi a me sembra che in questa maniera noi copriamo il problema degli allografi, anche il problema delle maiuscole, se si trattano come allografi, ma siccome siamo un po' in ritardo adesso, non parlerò delle maiuscole. Sul Libero qualche giorno fa è spuntato un gioco di parole su Bari. Questa banca di Bari non deve essere salvata. Bari c'è imbroglioni. E me l'hanno mandata perché Bari è un esempio che io faccio sempre, in cui la B maiuscola e la B minuscola sono graf EMI, secondo me, perché hanno valore distintivo. Bari con B minuscola è un sostantivo, Bari con B maiuscola è un'altra cosa, che io sappia sono anche collegati etimologicamente, ma non conta. Nei manoscritti invece sono varianti. Sono varianti libere, sono allografi, perché nei manoscritti la maiuscola è una decorazione. Comunque, la questione delle maiuscole è complicata, perché questo tratto distintivo si neutralizza dopo il punto. Se io non gioco più con te, punto, Bari, puntini, Bari troppo, oppure Bari mi chiama. Siccome in quel caso è sempre maiuscola, si neutralizza la distinzione, cosa che della fonetica sappiamo, cioè ci sono grafemi che poi si neutralizzano. Non conta, non è questo il problema. Basta che in qualche caso significativo ci sia la differenza. La punteggiatura è un problema più complesso. Sì, qui bisogna vedere quanto posso tirare ancora, perché posso fare il test di commutazione sulla punteggiatura? Cioè, qual è il problema? Nel manoscritto di Osso Beneventano io avevo come segni di punteggiatura, ne avevo tantissimi, il punto un po' più in alto, più in basso ancora, due punti, tre punti, varie situazioni. Sono varianti di una... puntare tutte con un unico punto al mezzo o devo usare due caratteri diversi? C'è un problema pratico. Perché se uso due punti diversi è una scelta che faccio in codifica e il software farà delle cose. Se invece uso un unico carattere, che sono tutte varianti, è un'altra cosa, è una scelta che bisogna fare. E chiaramente non posso fare il test di commutazione sulla virgola, perché non è come il grafema parte di una parola che ha un significato. I singoli grafemi, Jens li chiama figure, perché la P non ha un significato suo, però messa insieme a altre crea un segno che ha un significato. Però io dico una cosa, Yerslow parla della famosa forma del contenuto, ma non voglio parlare di quello Yerslow che tutti conosciamo, forma del contenuto, forma dell'espressione, ma di cose che ho scoperto dopo, che non sono lui, ma sono l'approccio strutturalista, credo, in generale. Cioè, quando lui parla di significato, di forma del contenuto, non parla solo delle parole, ma include anche unità più ampie come le frasi. Infatti ci sono esempi di Yerslow in cui prende un'intera frase, e non ricordo quale sia, ma è qualcosa del tipo... Io mi chiamo Paolo, my name is Paolo, she is Paolo, eccetera, cioè dice la stessa frase in lingue diverse. Parlando del significato, c'è questa frase che mi piace molto, in verità ti dico, virgola, oggi sarai con me in paradiso. In verità ti dico oggi, virgola, tu sarai con me in paradiso. La virgola è spostata, le frasi hanno un significato diverso. Avevo sentito dire che questa era una polemica teologica che forse coinvolgeva i testimoni di Geova, cioè io vado in paradiso, io non andrò in paradiso. Ma se andassi in paradiso ci andrei quel giorno che muoio o alla fine dei tempi? In verità ti dico, virgola, oggi sarai con me in paradiso, è la lettura ortodossa cattolica, diciamo, in cui si va in paradiso il giorno stesso. In verità ti dico oggi, virgola, non sto dicendo che vai in paradiso oggi, infatti questa è quello che trovate nella Bibbia dei Testimoni di Geova. Il significato dell'intera frase cambia. Non della parola, ma dell'intera frase. E questo è il motivo per cui la punteggiatura in filologia è significativa. È un'operazione proprio filologica, interpretativa, ermeneutica. Quindi la prova di commutazione tra virgola e niente virgola cambia il significato. Quindi io dico che questa è una via che possiamo seguire anche per la punteggiatura. Una via scivolosa, è difficile, ma sempre dire, vediamo se queste sono varianti perché non hanno funzione diversa. Va bene, le legature sono un esempio un po' più banale, in cui abbiamo due segni sulla due entità nella catena però sintagmatica che entrano in funzione l'uno rispetto all'altro. L'uno rispetto all'altro, perché James lo dice che qui si tratta di varietà, non di varianti. Lui le chiama varietà perché dice questo tipo di T lo trovi solo quando è legatura con la U. E questa forma di U la trovi solo quando è legatura con la T, così come ich, per esempio, in tedesco, è diverso da doch, cioè e vengono selezionati dalla vocale che c'è prima, I più palatale, doch più velare. E così è la stessa cosa anche con i grafemi. Quindi anche questa è una funzione. Allora noi dovremmo, allora le legature le rappresentiamo come un segno unico, come due segni. Il piano, diciamo, la cornice concettuale dovrebbe essere che le rappresentiamo come due entità in funzione, che intrattengono una certa funzione. E quindi tecnologicamente questo può significare in TEI che io ci metto un marco, so che questo è arabo, scusate, ma solo per dire che questo cambia poi le scelte tecnologiche se lo concepisco così. SEG, tipo legatura, che contiene TU. E il software sa che quando ho una legatura che contiene TU, questa è costituita da questo allografo più questo allografo. Oppure la posso rappresentare anche con un unico elemento TEI, un elemento chiuso, di tipo LIG2. E da qualche parte c'è una tabella che dice se... Quindi il software cosa può fare? Se voglio, può tirar fuori da questa codifica i due allografi, può tirar fuori da questa codifica i due grafemi, a seconda di quello che mi serve. Questa è, diciamo, la parte più banale. La cosa più complicata sono le abbreviazioni, con che è l'ultimo tema sostanziale che affronto. E Maurizio è ben lieto di questo.
No, pensavo proprio alle abbreviazioni.
Sì, le abbreviazioni sono il grande problema, e che l'informazione sia, non è, c'è chi come Carl Whitfield ha scritto un modello della trascrizione, ma è sulle abbreviazioni che naufraga, anch'io devo dire. Però spero che qui possa venire un po' di aiuto. Questa è un'abbreviazione. Si può modellizzare, rappresentare come un unico grafema. La E con l'accento, noi la scriviamo ed è un unico carattere unico alla fine. È un modo di farlo. Il test di commutazione funziona, nel senso che se io prendo O con questa abbreviazione e O con un'altra abbreviazione cambia il significato. Oppure O senza abbreviazione sopra cambia il significato. Comparator diventa coparator. Cambia. È chiaro che però, Jameson dice, ogni sistema deve avere i principi di semplicità, economia e riduzione. Cioè, ovviamente non posso creare un alfabeto, diciamo così, di 11.000 combinazioni diverse. In realtà con Unicode è esattamente quello che facciamo. Unicode fa entrambe le cose. Ti tratta l'accento sia come caratteri combinatori a parte, sia come è con l'accento come un unico grafema. Quindi ancora una volta non prende posizione teoricamente. Per questo dico, è un grande repertorio utile per la visualizzazione, ma non affronta le questioni. Cioè, hanno affrontato e come certe questioni teoriche, ma a noi non serve. Non basta. Quindi questa soluzione di rappresentarlo come un unico grafema non risponde al principio di economia. Come un'unica entità non risponde al principio di economia. Bisogna rappresentarle come due entità che intrattengono una certa relazione e funzione. Ma qual è la natura di questa relazione? Allora, un approccio è quello delle legature, come se fossero due elementi in legatura. C'è un problema però, che le legature erano due varianti solidali. Solidali vuol dire che ich, quel tipo di i lo trovi solo prima di sh, quel tipo di sh lo trovi solo prima di i. Perché ci sia quel rapporto, devono esserci esattamente quella i e esattamente quella sh in quel rapporto. Non so se è chiaro. È mio, no? Mulino. Non si dice mil, come diciamo noi italiani, ma mio. Quindi la L si scurisce, la I si scurisce pure, perché entrano in relazione l'uno rispetto all'altro. Due varianti solidali sono due varianti che si trovano in quel modo e devono esserci tutte e due. Tutte e due obbligatorie, non sono una frase principale e una subordinata, e la subordinata può non esserci. Sono due principali, diciamo, messe, se non so fare un esempio fatto bene, devono esserci tutte e due. In questo caso è chiaramente non è il caso, perché posso avere la O, non posso avere l'uncino senza la O, ma posso avere la O senza l'uncino. Insomma, dobbiamo avere un modello che renda conto del fatto che esiste un grafema base e che c'è un suo modificatore. Quindi non possiamo trattarlo come le legature. Senza questa cosa. E quindi dobbiamo trovare un altro approccio. Allora, il tipo di funzione di cui parla James Law, e che è la mia ipotesi 2B, è la selezione, lui la chiama. Che vuol dire che c'è un elemento che regge l'altro, detto in poche parole, frase principale e frase subordinata. Lui dice nella sillaba la vocale è la costante, cioè obbligatoria. Posso avere una sillaba solo con la vocale A. La consonante è la variabile, cioè può esserci o non esserci. Quindi posso avere A, posso avere PA, non posso avere che Non è una sillaba. Principale e subordinata, stesso discorso. Sono sicuro che tutto questo sarà superatissimo dalla linguistica più recente, e infatti voi segnate tutte le cose da dirmi, così venite tutti insieme. Ma questo è un caso, mi sembra, di selezione in cui uno è opzionale, l'abbreviazione, e l'altro è obbligatorio. Ma ci sono anche qui dei problemi. Primo problema, non c'è più il concetto di catena. Non c'è il concetto di catena. Quale viene prima? E qualcosa, sono due cose che si fondono insieme. E quindi, secondo me, questo è l'unico dubbio che ho su questo tipo di soluzione. L'altra soluzione mi viene in mente, è complicata, non sono sicuro di averla capita tanto bene. È quella della complementarità. Complementare, quindi complementarità. Ok, cioè l'interdipendenza all'interno di un sistema, in cui abbiamo due caratteristiche grammaticali, perché parlando di linguistica, che devono esserci tutte e due, e sono tutte e due obbligatorie. Faccio un esempio. Allora, lui, se non sbaglio, io sono proprio a fare l'esempio, o quello che ho capito io, ditemi se è del tutto sbagliato, dei casi latini. All'interno di altus, altorum, altarum, la desinenza us ha al suo interno sia la categoria caso, sia la categoria genere, sia la categoria numero. Per avere una desinenza latina nominale devi avere tutte queste tre categorie. Non c'è una desinenza che non abbia queste tre categorie fuse insieme. Non c'è nulla che regga un'altra. Non ci può essere una desinenza col solo caso, una desinenza col solo numero. Ci devono essere tutte e tre, come all'interno del protone ci sono i tre quark, e devono esserci tutti e tre. Sono tutti una cosa unica. Questa è, quindi, interdipendenza tra i due. Però questo contrasta col fatto che l'uncino può non esserci. Mentre in una desinenza latina o greca non può non esserci il numero, qui può non esserci il segno abbreviativo. Però questo credo si possa risolvere con l'idea di mettere sul piano sintagmatico l'elemento zero. Cioè, un'abbreviazione è una combinazione, una interdipendenza tra due elementi obbligatori, uno dei quali può essere zero. Cioè, tra un grafema base e un segno diacritico che può anche essere zero. Anche questo ha delle conseguenze concrete nella modellizzazione, perché io nel sistema digitale creo un oggetto che ha due elementi, due caselle da riempire in una tabella. Il grafema base qual è? E il segno diacritico qual è? Che può anche essere zero. Questo, insomma, come avete capito dalla mia confusione mentale, io sono in dubbio tra queste due opzioni, ma questa è una questione che io considero ancora aperta. E qui andiamo alle questioni aperte per lasciarvi in pace, perché fame ancora non ce n'è, che sono le 11, però insomma il caffè c'è così. Allora, i temi aperti sono questi. Quello di cui vi ho parlato, delle abbreviazioni, che per la scrittura medievale, come sapete, sono sistematiche e onnipresenti. Cioè, se non si risolve questa, non si è sviluppato un sistema di trascrizione dei testi medievali. Tra l'altro, questo troviamo anche nelle sillabe del sumero più antico, mi diceva l'assirologo di Venezia, dove appunto anche nel cinese, eccetera, cioè non tutti i sistemi grafici sono lineari. Quelli non alfabetici tendenzialmente hanno questi cluster, no? Questi grumi. Secondo, le abbreviazioni hanno un altro problema, il rapporto da uno a tanti. Finora abbiamo visto funzioni che univano per lo più due entità. Questo è l'allografo, questo è l'altro allografo. Uno a uno. Ma se io ho comparatur, due grafemi diciamo rappresentano altri due grafemi diversi, perché l'uncino non significa M, l'uncino può significare N, M, tante cose. Posso avere questi due grafemi preposizio, in cui due grafemi significano quattro altri grafemi, eccetera eccetera eccetera. La soluzione che io avevo trovato nella mia edizione di Orso per Leventano era postulare, scandalizzando giustamente le persone serie che dicono: prima di inventarti un concetto vedi se ce n'è veramente bisogno, il concetto di alfabema, unità minima del sistema alfabetico, lettere alfabetiche, come separato dal grafema. E dicevo, questo unico grafema, piccolo trattino, significa tre lettere alfabetiche. Quindi scardiniamo l'idea per cui un grafema corrisponde a una sola lettera alfabetica. Ma c'è veramente bisogno di questa cosa? Finora l'unico caso, l'unico esempio a cui posso puntare il dito e dire c'è bisogno di postulare qualcosa di livello più alto del grafema, sono le maiuscole. Perché Bari e Bari, B maiuscola e B minuscola, sono due grafemi diversi? Sì, perché creano una coppia minima, ma sono sempre la lettera B. Questo si potrebbe risolvere anche col concetto di arcigrafema, se volessimo, come fa Federica Neuber, che lavora su queste cose, sulla tipografia, proprio in questi anni, sulla tipografia, cioè sui sistemi grafici a stampa. Questo ve lo sottopongo veramente come un problema aperto. Terzo problema, più banale, quello delle legature. I problemi sono cinque, siamo finiti. Quindi la legatura. Questo è il manoscritto di Orso Beneventano. Lo riconoscete? È una legatura o no? Perché oggi, se io trovo Paolo and Company, non è una legatura. Nessuno sa che significa et. Anzi, non significa più et. È semplicemente un semaseogramma che significa congiunzione. Oggi. All'inizio erano due caratteri distanti. E allora io, nel manoscritto, lo devo trascrivere con un solo carattere o con due caratteri? Con un solo carattere, come farei oggi, e basta, o con due caratteri che hanno questa relazione di legatura? Le considerazioni sulla base delle quali decido sono considerazioni storiche. Cioè, siamo nel IX secolo. Se fosse oggi, un solo carattere. Se fosse anticamente, due. Nel IX secolo devo capire lo scriba cosa aveva in testa. Però, dato che sono sul piano delle considerazioni storico-etimologiche, sono su un piano scivoloso. Sicuramente non formale. E non so bene come se ne posso uscire. E il problema è ancora più grosso, è quello della stessa definizione dei grafemi. Faccio un esempio. C'è definizione di quali sono allografi e quali sono grafemi diversi. Faccio l'esempio del punto. Immaginiamo che abbiamo una edizione stampa che ha il punto, lo usa come abbreviazione abbreviativo e come punto fermo. Sono due funzioni interamente diverse tra di loro. Possiamo dire che siano due segni diversi o è un unico segno con un significato ampio? In questo faccio l'esempio di, tornando a Jameson, faccio l'esempio di love, I love, no? Noi non diciamo che I love you è diverso, cioè ti voglio bene, è diverso da I love you, ti amo. Diciamo che love in inglese copre un'area di contenuto più ampia del nostro amare. Io non direi ti amo a mia madre, cioè oggi si usa, per dire la verità, ma io non mi sembra strano. Quindi per me amo, lui, io lo immagino un po', mi pare, il contenuto come un grande la superficie della terra, che può essere divisa in appezzamenti. Allora si può dire che l'italiano amo copre un apprezzamento più piccolo, perché quest'altro appezzamento è coperto da ti voglio bene. In inglese love copre tutti e due gli appezzamenti, ma perché gli appezzamenti sono vicini. Diciamo che love è un unico segno con un significato ampio, ma amo nel senso di amo, e amo nel senso di l'amo da pesca, voi direste che sono la stessa parola? Perché no? Direste che sono parole diverse perché hanno significati che non sono campi vicinanti, ma il campo di amo io ti amo è confinante con ti voglio bene, il campo di l'amo da pesca è là sotto. Ma sulla base di che diciamo che è là sotto? Jameson proponeva un'analisi strutturale del contenuto, cioè diceva che boy, ragazzo, è uguale a umano, più maschio, più giovane, e quindi si può dire che, no? Amo è uguale a voler bene, più passionale, non so, e voglio bene. Lui diceva questo. Ma proprio questo, dall'introduzione almeno che ho letto io di Levski, pare che sia, qualche altra cosa ho visto, pare che sia una delle cose su cui Jameson è stato criticato. È molto difficile fare un'analisi strutturale del contenuto per ovvie ragioni, e quindi non abbiamo un terreno così solido per dire, per esempio, se punto come punto fermo e punto come segno abbreviativo siano due segni diversi e quindi da codificare in maniera diversa. Io mi sono aggrappato al piano del contenuto con la prova di commutazione come su un terreno solido, ma è il piano del contenuto che è scivoloso. Va bene, l'ultimo, la stessa definizione degli allografi. E questo è pure insidioso. E anche su questo l'ultimo capitolo di Jameson lo dà una soluzione. Che è quella che lui chiama, credo sia quella che lui chiama la metasemiologia, quindi questo è quello che io penso quando penso a metasemiologia, una parola brutta. Sostanzialmente la questione è questa. Abbiamo detto che ci sono tre allografi della T. Tre modelli formali abbastanza chiari. La T, forma di sigma, questi tre. Ma nella realtà, e questo vale anche per i fonemi, gli allografi della S sono infiniti. Se io scrivo la S a forma di sigma 10 volte, scriverò 10 volte diversa. Così come se dico E, abbiamo detto che c'è l'allografo, l'allofono E, quello di Matt. Ma se io dico E 10 volte, lo dico in 10 volte diverse, in 10 modi diversi. Quindi, che cosa, quale principio formale mi fa riunire tutti questi sotto il tipo questo e tutti questi sotto il tipo questo? La prova di commutazione no, perché tra questo e questo non cambia il contenuto. Come definisco i tipi formali? Qui siamo fuori dalla semiologia, fuori dalla semiotica, e quindi poi siamo in quella che è metasemiologia. Metasemiologia non vuol dire al di là della semiotica, come metafisica vuol dire al di là della fisica, ha un altro significato, però diciamo, lui stesso, James lo dice, arrivato a queste cose ci aiutano altre scienze, la statistica, però non la linguistica, e dice io mi occupo di linguistica e per me la linguistica ha questi confini. E questo è un altro problema teorico. Quindi, ricapitolando, che tipo di funzione c'è tra un grafema base e la sua abbreviazione? Il rapporto uno a tanti nelle abbreviazioni, le legature, la definizione stessa dei grafemi, amo e amo, diciamo, e come distinguere tipi di allografi, sono le questioni aperte. Quindi, quanto ci sono stato? Ci sono stato, vi ringrazio.